Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Tele Ragione, l'ultimo della settimana. Questi giorni ho raccolto un po' di articoli sulla questione pandemica che erano usciti nei giorni scorsi, che avevo condiviso su Telegram e oggi ve li ripropongo tutti insieme, insomma, per dare un quadro generale, fare un po' il punto sulla situazione, perché questo è un argomento che a volte sembra superato, soprattutto da parte di chi è stato più travolto dalla narrazione, dalla propaganda. Da parte loro sembra esserci un vero e proprio fenomeno di rimozione, ma chiunque di noi abbia contatti con persone pluridosate non può che riscontrare in queste persone tutta una serie di problemi che prima non avevano. Molti di loro lo confessano apertamente, molti altri sembrano non fare nessun tipo di collegamento oppure non volerlo fare, insomma, comunque c'è una sorta di rimozione dal dibattito pubblico di questa tematica. Io ho raccolto un po' di materiale che è uscito in questi giorni. Il materiale più interessante lo ha prodotto La Verità, che continua a fare un ottimo lavoro, l'unico direi che sta facendo un lavoro interessante, anche perché le notizie riportate dalla Verità, alcune delle quali veramente sorprendenti, non vengono minimamente riprese da tutte le altre testate. La prima notizia è la seguente: parla a La Verità la professoressa Maria Rita Gismondo. Vaccini, generazioni future a rischio. È urgente indagare sull'aumento dei tumori. L'RNA può integrarsi nel nucleo delle cellule. Allora, la Gismondo non è proprio l'ultima arrivata, o comunque sia, denota il fatto che non vi è il minimo consenso generalizzato in ambito scientifico. Come sempre, come dovrebbe essere, vi è disaccordo su molti elementi, solo che le persone come la Gismondo, che esprimono pareri discordanti, vengono completamente isolate. Addirittura la Gismondo ha preparato un libro, ha scritto un libro sulle malefatte della gestione pandemica, alcune a suo dire neanche tutte, altrimenti sarebbe venuta fuori la Treccani. Queste sono le stesse parole della Gismondo. La Gismondo, che ricordo, è la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. Insomma, non esattamente l'ultima arrivata. Affermazioni importanti, quelle della Gismondo, che confermano purtroppo quanto andiamo dicendo da anni oramai. Cioè, la parola della Gismondo dice che non esiste alcuna certezza sulla sicurezza dei sieri. Anzi, sarebbe opportuno indagare su tutta una serie di dati estremamente allarmanti. Questo è il problema di fondo, è che c'è una visione completamente ideologica nei confronti dei sieri, ideologica anche in parte viziata dalla paura di risultati che potrebbero contrastare 2, 3 anni di deliri o comunque di affermazioni pressoché apodittiche che poi hanno dettato scelte draconiane, scelte drastiche che hanno messo molte famiglie, molte persone di fronte a un bivio, oserei dire, quasi esistenziale. Uno di questi dati estremamente allarmanti, uno su tutti, a detta della professoressa, sono i 400.000 nuovi casi di neoplasie con un esito funesto rapidissimo. Sappiamo, prosegue la Gismondo, che l'RNA in alcune cellule, come quelle epatiche, attraverso una retrotrascrittasi può divenire DNA e integrarsi nel nucleo. ma chi l'ha accertato ha rischiato di finire a rogo da parte dei colleghi. Ecco, questo è l'altro atteggiamento che denuncia la Gismondo e tutti coloro che in qualche modo si sono esposti, vale a dire un muro di gomma, un muro di ferocia, un muro di censura, un muro di gogna da parte degli organi di informazione, ma anche e soprattutto da parte dei colleghi. E poi vi dite come mai nessuno si espone, soprattutto i più giovani. La pandemia ha mostrato il lato peggiore di tanti ricercatori privi di umiltà e di dubbi. Siamo stati la nazione, siamo stati la negazione della scienza. Queste sono sempre parole della Gismondo. L'intervistatrice, Patrizia Floder Reiter, ad un certo punto fa presente che con una campagna vaccinale così massiccia ci si sarebbe aspettati da parte di AIFA, l'ente regolatore, del farmaco italiano, report di farmacosorveglianza attivi innanzitutto, o quantomeno, puntuali e ravvicinati. L'ultimo invece risale al 17 dicembre 2022. Quindi un farmaco sperimentale, un farmaco testato in maniera frettolosa, in cui si è aumentato il numero dei soggetti al quale viene sottoposto il farmaco in luogo della tempistica più lunga. Ci si sarebbe aspettati da parte di AIFA una farmacosorveglianza attiva, vale a dire registrare tutto ciò che avviene nei pazienti, nelle persone che si sono sottoposte a vaccinazione negli anni a seguire, in modo tale da avere delle statistiche significative di eventuali effetti avversi. Quello che si è fatto invece è farmacosorveglianza passiva. Passiva poi in maniera del tutto annacquata, perché poi molti medici di base, come è stato testimoniato da tante inchieste, non segnalavano i casi ad AIFA, molte persone non segnalavano eventuali effetti avversi, a volte AIFA stessa non prendeva in considerazione alcune delle segnalazioni. Quello che ne è risultato è una documentazione che definire lacunosa è dir poco. A tal proposito, la Gismondo afferma di essere molto delusa da Palù in qualità di presidente di AIFA per come ha raccolto gli effetti collaterali per le rassicurazioni ideologiche che ha fornito e poi smontato. Solo per fare un esempio, inizialmente AIFA aveva rassicurato che l'incidenza di miocarditi e pericarditi nei giovani maschi fosse inferiore nei vaccinati, salvo poi modificare tutto precipitosamente con tanto di correzione del bugiardino Pfizer, che li ha inclusi tra gli effetti gravi. Voi ricordate le parole di Burioni, no? Insomma, che diceva che tutto sommato una miocardite non era un effetto grave. Prego la regia di mandare la prima immagine a questo punto. Questo qui è appunto è troppi. Stiamo verificando i tumori, i decessi nella nostra cerchia di amici, di affetti. Possono esserci correlazioni con i vaccini per il Covid. Questa è un'altra cosa da indagare con la massima urgenza, perché ovviamente l'intervistatrice dice che tutti noi abbiamo testimoniato l'insorgenza di tumori, di decessi nella nostra cerchia di amicizie, abbiamo riscontrato casi anomali e la Gismondo, come dovrebbe ragionare uno scienziato, una persona che lavora tra l'altro in un laboratorio di diagnostica, dice dovremmo indagare tutto ciò con la massima urgenza, che è quella appunto che dicevamo ora. Prego la successiva immagine. La vaccinazione è stato un mezzo non di salute, bensì di ricatto. Questo è quello che abbiamo detto per mesi, per anni, che il Green Pass, che il vaccino non era il fine, ma era soltanto un mezzo. Il vero e proprio fine era il Green Pass, che appunto era uno strumento di ricatto che ha fatto sì che la campagna vaccinale prendesse il largo, perché senza il ricatto sicuramente l'indice di vaccinazione, i tassi di vaccinazione sarebbero rimasti scarsi se non nulli. Guardiamo i giovani, appunto. non credono più nella prevenzione, anche quelli che sostenevano di aver aderito alla campagna vaccinale per salvare vite, poi hanno dichiarato di averlo fatto perché ricattati, in quanto non avrebbero potuto avere libertà, vita sociale, praticare sport. Una falsità, il vaccino non protegge dal contagio. Il risultato di quel grande bluff è che i ragazzi nel 70% dei casi non danno più importanza a stili di vita che promuovono la salute e riducono patologie e mortalità. È un danno terribile per coloro che rappresentano il nostro futuro. L'altra domanda dell'intervistatrice è una domanda fondamentale ed è ciò che ha stupito tutti fin dall'inizio. Perché i pubblici ministeri non obbligarono i medici legali a fare autopsie che servissero a indagare correlazioni nelle cause di morte? La risposta della Gismondo è una risposta netta ed è quello che noi più modestamente dicevamo fin dall'inizio. Il primo peccato originale della gestione pandemica e che ha cominciato a mietere vittime è stato proprio quello di impedire le autopsie. Solo dalla morte nasce la vita, diceva a noi studenti il professore di anatomia patologica. Comprendere come i pazienti sono morti aiuta a prevenire, curare, salvare altre vite. Ci è stato vietato durante l'emergenza sanitaria perché bisognava chiedere l'autorizzazione al magistrato e intanto i cadaveri venivano cremati, quindi di fatto non si eseguivano. Pensare che le prime indagini autoptiche tra il Sacco e l'ospedale di Bergamo ci aprirono un mondo. Non capivamo perché non riuscivamo a intubare persone in cui si trovava cemento nei polmoni, mentre era tutta questione di coaguli, di infiammazione. Quando si cominciò a bombardarli con antinfiammatori, stavano meglio. La pandemia avrebbe provocato molto meno decessi se avessero permesso di fare autopsie e di curare al meglio i pazienti prima che arrivassero in rianimazione. Magari dopo tachipirina e vigile attesa. Ed è esattamente quello che mi disse il dottor Ciucci di Lecce, che era istruttore di pronto soccorso ed era uno dei fondatori dell'unità Covid di Lecce, disse: noi dobbiamo evitare che si arrivi all'emergenza. I pazienti vanno curati possibilmente a casa. Quando finiscono al pronto soccorso, noi già di fatto rischiamo di andare incontro ad una sconfitta, perché è l'emergenza quello che noi dobbiamo innanzitutto evitare. Prego la regia, la prossima. Sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è tutta un'allerta, quando si sa che il panico attraverso la comunicazione risulta inutile e dannoso. Ricordate, nei giorni scorsi abbiamo riportato le parole di Ghebreyesus riguardo a questa fantomatica malattia X, è già partito l'allarme, è già partito il tam-tam di guerra, è già iniziato il terrorismo nei confronti della popolazione. Quello che dice la Gismondo, il terrorismo è inutile e dannoso. Che si abbiano degli osservatori è inutile, è utile ed essenziale. Dovevano esistere già prima della pandemia, ma questo non significa tradurre il messaggio in un mantenimento continuo del livello di paura nella popolazione. Non sono complottista, però come c'è stata negli anni di piombo la strategia del terrore, la strategia della tensione, aggiungo io, credo che un uomo spaventato sia più manovrabile. Per cosa? Non lo so, ma serve. Anche queste sono affermazioni che noi andiamo facendo da mesi. A dire il vero, inizialmente erano osservazioni che faceva anche Bassetti, salvo poi essere folgorato sulla via di Damasco e cambiare radicalmente le sue posizioni. Anche Bacco, quell'altro personaggio quasi da uno spettacolo, le stesse atteggiamenti. Inizialmente vedeva le cose in un modo, poi repentinamente ha cambiato impostazioni da capo. È giusto indagarsi sul terrorismo, che è poi quello che disse Serena Dinari, grande giornalista specializzata nel mondo del farmaco, quando mandò il video per ritirare il premio che le avevano assegnato da parte, era il premio difensore della ragione, di fronte alla Viola, di fronte a gran parte del mondo accademico, lei ebbe a dire: che non è possibile fare informazione scientifica in questo modo, non è possibile continuare a seminare il panico nei confronti della popolazione, utilizzare certi tipi di grafiche, una prevalenza del colore rosso, generare continuamente allarme, guardare sempre il lato negativo delle cose, non il lato positivo, puntare gli accenti, far fare interviste a persone che non si sono mai occupate di sanità, ma che prima magari facevano la politica e facevano lo sport e quindi non hanno le competenze per fare certi tipi di domanda, per controbattere a certi tipi di risposta. Insomma, il terrorismo ha prevalso, continua a prevalere e anche l'Agismondo comincia a interrogarsi sul perché questo sia diventato una sorta di metodo di governo. Prego la regia, prossimo ritaglio. Che cosa spaventa di più, secondo lei, dover indennizzare decine di migliaia di persone o ammettere che non si doveva vaccinare a tappeto con un farmaco sperimentale in presenza di un'epidemia virale? Sono stati commessi errori così madornali che ammetterli avrebbe conseguenze imprevedibili. Non era mai accaduto che il mondo intero fosse finito così manipolato. Certo, noi abbiamo avuto anche un ministro della salute come speranza. Le generazioni future avranno problemi a livello genetico? È una mia grande preoccupazione. Il DNA e l'RNA sono ancora molto sconosciuti. Fino a quando non sarà esclusa, è un'ipotesi da appurare scientificamente. Quindi voi capite le questioni che vengono sollevate in questa intervista da parte di una persona competente del settore, esperta, sono domande veramente inquietanti. Sono le domande che noi, come opinione pubblica, come cittadini, ci siamo posti, che abbiamo posto in tempi non sospetti, quando si era in piena furia, in pieno delirio e venivamo posti di fronte a scelte dirimenti, scelte importanti, soprattutto nell'ambito familiare, nell'ambito del lavoro. E anziché essere ascoltati, anziché rispettare le nostre paure, siamo stati messi all'angolo, siamo stati criminalizzati, ridicolizzati, demonizzati. C'è stata una vera e propria caccia alle streghe che è stata compiuta, e dispiace veramente dirlo, anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, che nei nostri confronti ha avuto parole di fuoco, non parole di conciliazione, non parole da capo di Stato che dovrebbe essere al di sopra delle parti, che dovrebbe unire anziché dividere. Diciamo, sostiene l'Agismondo, che c'è stata una sorta di convergenza di astri negativi. EMA, AIFA, l'allora ministro della Salute Speranza, che ho sempre criticato per il suo modo di gestire la pandemia, un comitato tecnico-scientifico che emanava sentenze per un'infezione virale senza avere un virologo tra i suoi componenti. Infatti, sulla rivista The Lancet, questo comitato tecnico-scientifico viene giudicato la peggiore commissione tecnica esistente. Purtroppo, dice l'intervistatrice, tutto ciò ha portato ad una diffusa perdita di fiducia nelle autorità. E l'Agismondo reagisce elencando tutti quelli che a suo giudizio sono stati gli errori più macroscopici, gli errori più significativi. Innanzitutto, provvedimenti sanitari sbagliati. In primis, aggiungo io, questo l'ha detto prima la professoressa Gismondo, la tachipirina ai vigili d'attesa e l'assenza di cure precoci. La magistratura che non ha indagato, poi i dati sulla sicurezza dei vaccini coperti da segreto militare, questo è un altro scandalo, cioè porre il segreto militare su informazioni essenziali, fondamentali, i messaggi spariti tra Ursula von der Leyen e Burla, l'amministratore delegato di Pfizer, di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi. Virgolettato della Gismondo, ma chi vogliono prendere in giro? L'altro elemento sottolineato da Agismondo è la rapidità con la quale sono stati prodotti i sieri senza una valida e ampia sperimentazione. La spiegazione fornita, cioè che il tempo era stato sostituito dal numero di pazienti, quello che vi dicevo prima, trattati, non è assolutamente accettabile perché alcuni effetti hanno bisogno di tempo per manifestarsi. Non si può simulare un effetto collaterale dopo 48 ore con quello che potrebbe presentarsi dopo 1 o 2 anni. La Food and Drug Administration statunitense parla più di 30 anni come arco di tempo per gli eventi avversi possibili. Prego la regia di mandare la prossimo ritaglio. Di tante patologie che persone inascoltate segnalano, quali le preoccupano maggiormente? I giovani che sono finiti su una carrozzina dopo 2 giorni dalla vaccinazione o che continuano ad avere tremori dovute a infiammazioni diffuse e non riescono a lavorare. Ma non dimentichiamoci dell'enorme numero di pauci sintomatici, ragazzi con dolore articolare, donne con irregolarità di ciclo mestruale, persone che hanno disturbi comparsi dopo la prima, seconda o terza dose. Manca una catalogazione degli effetti avversi da quelli più lievi ai più gravi, perciò passano inosservati. Vi ricordo, ne riparleremo alla fine, del documentario di Paolo Cassina, intitolato appunto Invisibili. Ricordo il grande, lavoro fatto dal comitato Ascoltami, che ha cercato di portare a galla tutto quel universo sommerso, dei danneggiati da vaccini che vengono definiti Novax, cioè quando si parla di loro, vengono, cioè, queste sono persone che hanno creduto nella campagna vaccinale e che purtroppo sono stati danneggiati e sono stati completamente inascoltati dalle istituzioni mediche e dalle istituzioni politiche. Agismondo, da scienziata onesta qual è, esprime più dubbi che certezze, ci invita a rifuggire dai personaggi boriosi che ostentano di avere una presunta verità in tasca, che hanno gioco facile soltanto perché si ritrovano alle spalle l'intero apparato propagandistico messo a disposizione dal sistema, di potere. Esiste, e questo tento di ripeterlo da tempo, una netta differenza tra consenso scientifico e metodo scientifico. Il consenso scientifico è semplicemente l'aria che tira in ambiente scientifico. C'era consenso scientifico anche quando Galileo diceva che era la Terra a girare, intorno al Sole, e non viceversa, eppure ha rischiato di finire a rogo, come a rogo ci sono finiti tanti scienziati, tanti intellettuali, primo fra tutti Agamben, uno dei più grandi filosofi viventi, per avere semplicemente posto dei dubbi, ma soprattutto alla base c'è quello che dovrebbe essere la base, proprio la base, che in assenza di certezze granitiche dovrebbe sempre prevalere un sano principio di precauzione, il vecchio buonsenso il vecchio buonsenso unito alla logica. Il principio di precauzione è la base. Prima di vaccinare miliardi di persone con un prodotto sperimentale, ci sarebbe voluto un approfondimento, ci sarebbe voluto comunque una maggiore ricerca e comunque non si poteva demonizzare chi aveva paura, soprattutto poi alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni e che emerge sulle riviste scientifiche e sui giornali che cercano, almeno in questo ambito, di fare il loro lavoro. Speranza, l'ex ministro della Salute, a differenza dell'Agismondo, davanti ai giudici ha mostrato di avere delle certezze. Quali sono quelle certezze che ha manifestato Speranza davanti ai giudici, ma che non ha mai manifestato durante la campagna vaccinale? Speranza ha dichiarato: sapevo che il 20% degli effetti avversi era gravissimo. E io dico che è gravissima la sua dichiarazione e altrettanto gravissima è l'archiviazione della sua posizione giudiziaria. Chissà perché queste informazioni Speranza le ha date solo ora e soltanto davanti ai giudici. Questo è un importante articolo di Francesco Borgonovo e di Alessandro Rico che è uscito sulla Verità. L'ex ministro ammette ricordo, davanti ai giudici, che fin dai primi mesi della campagna vaccinale AIFA gli aveva segnalato che una reazione negativa su 5 poteva essere addirittura mortale. Eppure andò avanti con obblighi e open day, recitando il mantra dei farmaci sicuri ed efficaci e, aggiungo io, imponendo l'inoculazione con ricatto anche a soggetti che statisticamente rischiavano poco e nulla, come gli under 60, soprattutto i giovani e giovanissimi, esponendo a rischi madornali le donne in gravidanza. A mio parere, l'inoculazione ha dato il colpo di grazia anche a molti soggetti fragili. Voi capite che inoculare gli under 60, inoculare i giovani, inoculare i bambini, inoculare i bambini sono state letteralmente delle follie. È venuto meno il principio di precauzione, è venuto meno il rapporto costi-benefici. Questo è veramente, veramente un fatto gravissimo, veramente un fatto gravissimo. Prego la regia di mandare la prossima immagine. Eccolo qui. Questa è una sintesi che io ho fatto dell'articolo. È un po' lunga, ma ritengo che ci siano elementi molto, molto importanti. Antonietta Veneziano e Angelo Di Lorenzo dell'Associazione Avvocati Liberi sono i legali che hanno seguito il procedimento giudiziario riguardante Roberto Speranza e Nicola Magrini, che per l'ex ministro si è concluso con un'archiviazione presso il Tribunale dei Ministri di Roma. Nicola Magrini all'epoca era il presidente di AIFA. E la posizione di Magrini non è ancora stata definita, ma neanche sulla posizione di Speranza è stata detta la parola fine. Passo dopo passo, gli avvocati hanno esaminato le motivazioni raccolte in oltre 30 pagine, sulla base delle quali il Tribunale dei Minori ha deciso per l'archiviazione di Speranza, mettendo in luce tutte le falle e le incongruenze. Lo sappiamo bene, l'occorrenza di effetti collaterali è stata sempre minimizzata, se non espressamente negata, sia dagli scienziati catodici, sia dai tecnici ministeriali, sia da chi ricopriva ruoli di potere. Sicuri ed efficaci. Era questo il mantra che ha accompagnato ogni tentativo di discutere di reazioni avverse e che ha tirato la volata alla campagna di iniezioni a tappeto, imposte a prescindere da qualunque valutazione di rischi e benefici dei farmaci a seconda delle fasce d'età e dello stato di salute degli individui inoculati. Come riferisce l'avvocato veneziano, però, già dopo la prima settimana di vaccinazioni a Speranza erano arrivati segnali allarmanti che tuttavia egli preferì ignorare pur di portare avanti l'impresa di immunizzare, tra virgolette, gli italiani, si fa per dire, visto che le punture non bloccavano la trasmissione del virus. Intervistata da BioBlu, la legale ha svelato che incredibilmente nel suo interrogatorio con i magistrati al Tribunale dei Ministri, Speranza dice che lui è a conoscenza del fatto che un evento avverso su 5 di quelli segnalati ad AIFA, che ricordo sono la minoranza perché poi la farmacosorveglianza era passiva e non attiva, era grave, gravissimo o addirittura mortale. Parliamo di circa il 20% di casi sul totale di quelli segnalati ad AIFA, che sono stati solo una parte di quelli effettivamente verificatisi, visto che la vigilanza è stata alquanto carente e quasi integralmente passiva. Sono cifre importanti, eppure nel suo libro, Perché guariremo, riveduto, corretto e ristampato pochi mesi fa, l'ex assessore di Potenza si limita a citare rare segnalazioni di effetti avversi. Strano concetto di raro. Ciò non spinse Speranza a rallentare la catena di montaggio delle iniezioni, nemmeno su quelle categorie anagrafiche meno vulnerabili al virus, che magari avrebbero meritato qualche approfondimento in più prima di essere esposti a eventuali pericoli, perché ricordiamo, il siero non interrompeva il contagio in alcun modo. Peccato che quella faciloneria avrebbe portato a giugno 2021 alla morte della diciottenne ligure Francesca, della diciottenne ligure Camilla Canepa. Prima di lei una trombosi aveva stroncato il militare Stefano Paternò, 43 anni, e l'insegnante 32enne Francesca Tuscano, entrambi vaccinati con AstraZeneca. La verità, l'avvocato di Lorenzo ricorda un particolare significativo. Nella vicenda Paternò, Nicola Magrini, all'epoca al vertice di AIFA, avrebbe inviato al pubblico ministero di Siracusa una mail dicendo di aver parlato con il ministro che gli avrebbe chiesto di non sequestrare o di sospendere il sequestro dei vaccini. La singola ingerenza non avrebbe portato grandi risultati. Il PM riferisce di Lorenzo, temporeggiava un paio d'ore e poi sequestrava, ma la vicenda la dice lunga su quali fossero le priorità di Speranza. Quindi voi capite che tutto questo sono fatti di una gravità inaudita e purtroppo non ve ne traccia nei giornali letti dalla maggioranza silenziosa delle persone, non c'è circolazione nelle televisioni, non c'è circolazione sui social se non negli ambiti ristretti tra i carbonari, tra persone che già la pensano allo stesso modo. E quindi l'opinione pubblica non potrà mai interrogarsi su quello che è accaduto. E quando l'OMS ventila rischi di ipotetiche malattie X, il rischio veramente che noi corriamo è di ricadere negli stessi errori, nella stessa furia, nello stesso fanatismo, nello stesso isterismo, anzi perfezionato sicuramente dal punto di vista della comunicazione e della censura, visto che si dotano di strumenti sempre più, di dispositivi di legge sempre più efficaci in termini di censura. L'altra notizia della quale vi voglio rendere conto è sempre correlata a tutto quello che stiamo dicendo. Dalla città simbolo del pass per entrare, vale a dire Venezia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rilancia il Green Pass globale. Prego la regia di mandare il lancio dell'ADN Cronos. Eccolo qui. L'Italia ci rifletta bene. Necessaria la verifica delle vaccinazioni. Quindi l'OMS spinge ancora per questo Green Pass globale e in qualche modo manda minacce velate, avvertimenti velati all'Italia affinché ci ripensi. Prego mandare l'altra immagine dell'articolo dell'ADN Cronos. Il Green Pass globale proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Unione Europea è una sorta di fascicolo sanitario elettronico, come quello fornito dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo. Ogni paese sovrano ha il diritto di decidere se aderire al nuovo sistema di Green Pass. Vorrei incoraggiare tutti i paesi, compresa l'Italia, a riflettere attentamente su come gestirebbero la prima crisi sanitaria. È un invito a considerare tutti gli elementi, anche gli scenari futuri. Quello lanciato da Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa, in un'intervista all'ADN Cronos Salute, in occasione della sua visita in Italia per celebrare il 20° anniversario dell'ufficio OMS di Venezia. Andiamo avanti. Oggi, nel capoluogo Veneto, alla presenza di istituzioni italiane e internazionali, di leader di settori chiave dell'economia, alla salute e allo sviluppo sostenibile, già sta parola mi fa venire i brividi, si parla anche di questo, di come costruire società resilienti. Questo mi fa venire ancora più i brividi, perché io dove reggo resilienti devo leggere sottomesse e più sane. Anche questo mi fa orrore. Questo salutismo, questo culto della salute che non lasciano indietro nessuno. Crediamo che ci sia bisogno di più e non di meno. Cooperazione e scambio per aiutare a prevenire o rispondere alla prossima grande emergenza sanitaria. Anche qui terrorismo sanitario a go-go, avverte Kluge. E infatti aggiunge: l'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa lancerà alla fine di questo mese una rete paneuropea per il controllo delle malattie, composta da paesi dell'Unione Europea e non Unione Europea, della regione europea che include l'Asia centrale. Andiamo avanti. Come parte di questo processo è stato suggerito un Green Pass globale che sarebbe fondamentalmente un'estensione digitalizzazione della cosiddetta Yellow Card, una sorta di passaporto medico in uso anche in Italia, necessaria per verificare la vaccinazione contro alcune malattie pericolose e richiesta per l'ingresso in alcuni paesi, conclude. Questo del Green Pass globale, il Green Pass, l'abbiamo detto anche le volte scorse, sempre qui a Teleragione, è stato tutto propedeutico per il digital wallet, l'EUDI wallet, vale a dire questo portafoglio digitale nella quale dovrebbero andare tutti i dati dell'individuo, compresa la sua carta d'identità, compresa appunto la sua tessera sanitaria. Prima di implementare questo strumento era necessaria una sperimentazione e purtroppo per noi il Green Pass è stata questa sperimentazione alla quale è stata sottoposta l'intera popolazione con il ricatto. Quello dei vaccini, come dicevamo prima, era soltanto il mezzo, il fine era raggiungere questi dispositivi che a loro volta sono propedeutici per la valuta digitale. Tutto quello che si vuole fare è creare una banca dati centralizzata che contenga tutti i dati riferibili a ciascun individuo e tutto questo chiaramente faciliterà il controllo e la profilazione di massa. Prego la regia di mandare la successiva slide, sempre articolo del ADN Kronos con altri elementi molto importanti. Il peso del Covid-19 e del Long Covid, osserva l'ADN Kronos Salute, stanno esacerbando la pressione sui nostri sistemi sanitari sulla scia della pandemia. Ciò è in parte dovuto anche al fatto che gli operatori sanitari e sociali sono stati tra i più esposti alla malattia e io aggiungerei sono stati tra i più vaccinati perché senza vaccini non potevano lavorare. Quindi sono stati più esposti alla malattia nonostante i vaccini, quindi i vaccini erano inefficaci. Questo è un sillogismo, mi sembra molto semplice, e quindi a rischio molto più elevato di long COVID. Quindi, oltre ad essere plurivaccinati, si sono beccati pure il long COVID, che è questa sindrome che dovrebbe insorgere al termine dell'infezione. Si stima che circa 36 milioni di persone nella regione europea dell'OMS possano aver sperimentato i sintomi di long COVID. Mi piacerebbe sapere, ce lo dovrebbe dire Klug, quanta percentuale di queste persone che si sono beccate il long COVID fossero vaccinate o plurivaccinate e quante fossero cosiddette Novax. Sarebbe interessante avere questi dati, avere queste statistiche. La scienza ce lo dovrebbe, credo, nei primi 3 anni della pandemia, tra cui 1,4 milioni di persone in Italia. Quindi 1,4 milioni di persone in Italia sono affette da long COVID. Ci potete dire quante di queste sono vaccinate? Ci potete dire quante di queste hanno subito 3 o 4 dosi? E quante di queste persone sono cosiddette Novax? È lecito saperlo? È scientifico o è antiscientifico porsi queste domande? Io sinceramente non lo so. Andiamo avanti. Nel frattempo, l'Europa è attualmente alle prese con una carenza di 2 milioni di operatori sanitari e triste eredità della pandemia. Andate a vedere nel PNRR quanti soldi ci sono nella sanità e quanti in tutto il resto, e forse vi spiegate come mai c'è questa carenza cronica e di anni di investimenti insufficienti e aggiungerei di tagli. Poi è chiaro che se adesso vogliamo andare a investire nelle armi, aumentare la spesa nelle armi dall'1,4% al 2% del PIL o oltre, questa carenza diventerà sistemica. Nell'Unione Europea si calcola che il long COVID abbia ridotto l'offerta di lavoro di una quota pari a 663.000 persone nel 2021 e fino a 1,1 milioni nel 2022. Ecco l'impatto della sindrome post-virus descritto da Klug, secondo cui servono segnalazioni, sorveglianza e diagnostica migliori, nonché dati su ricoveri, mortalità e costi sanitari. Magari io ci aggiungerei anche i dati su quanti di questi sono sierati o pluriseriati. Che dici? Questo potrebbe essere rilevante? Perché poi dopo c'è un articoletto che vi andrò a leggere, di una pubblicazione scientifica, che ci dà una risposta almeno parziale rispetto agli interrogativi che vi sto ponendo. Andiamo avanti. Segnalazioni, sorveglianza e diagnostica, nonché dati sui ricoveri, mortalità e costi sanitari, altrimenti resteremo all'oscuro. L'OMS Europa sottolinea sta cercando di colmare il gap di conoscenze sull'impatto del long COVID sul personale sanitario. Fra le attività che si stanno portando avanti, stiamo supportando l'introduzione di raccomandazioni sulla gestione clinica, oltre che su trattamenti specifici di supporto per chi convive con il long COVID da tanto tempo, e stiamo diffondendo linee guida sulle migliori pratiche della riabilitazione. Manteniamo stretti legami anche con i gruppi dei pazienti, elenca. L'OMS Europa sta attualmente finalizzando i risultati di un'indagine in 5 paesi. E vabbè, insomma, quello che ne risulta è che di tutti gli interrogativi che pongono ne manca uno fondamentale che chiaramente gli imporrebbe di fare una sorta di autocritica, ma l'OMS purtroppo non è un ente indipendente, dipende dalle donazioni degli stati membri, ma dipende soprattutto dai privati. E ricordiamo che una fondazione privata, in particolare quella di Bill Gates, finanzia molto, molto, molto generosamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In merito al long COVID, vi cito a questo punto un articolo del Royal Australian College, che ha pubblicato appunto una ricerca nella quale si afferma che è prematuro escludere i vaccini a RNA messaggero tra le possibili cause della sindrome definita long COVID. Ora, questo collegamento è stato fatto dal canale Telegram Giubbe Rosse, che molto correttamente ha riportato le parole di Klug e molto correttamente ha riportato la pubblicazione del Royal Australian College, e io non posso che complimentarmi con queste correlazioni. Ovviamente il sospetto c'era che il long COVID potesse essere in qualche modo collegato alle inoculazioni. Adesso arriva una ricerca Royal Australian College che in qualche modo supporta questa ipotesi. Prego la regia di mandare l'altro articolo. Eccolo qua. Si teme che la vaccinazione contro il COVID-19 di per sé possa contribuire alla malattia da long COVID, dando origine al termine colloquiale long vax. La proteina spike di SARS-CoV-2 presenta caratteristiche patogene ed è una possibile causa di sequele post-acute dopo l'infezione da SARS-CoV-2 o la vaccinazione Covid-19. Le vaccinazioni contro il Covid-19 utilizzano una proteina spike di prefusione modificata e stabilizzata che potrebbe condividere effetti tossici simili con la sua controparte virale. Cioè, quello che ci stanno dicendo i ricercatori è che la vaccinazione potrebbe mimare gli effetti del virus, potrebbe sviluppare patologie analoghe a quelle del virus. Poiché i vaccini, conclude l'articolo, contro il Covid-19 sono stati approvati senza dati di sicurezza a lungo termine, e qui ritorniamo alle dichiarazioni della Gismondo, e potrebbero causare disfunzioni immunitarie, è forse prematuro presumere che l'infezione da SARS-CoV-2 sia l'unico fattore comune nel long Covid. Quindi, in maniera molto felpata, perché ovviamente c'è paura, c'è il terrore di esporsi troppo, ci dicono: andiamo a vedere se non è il caso di includere la vaccinazione nelle cause della sindrome definita da long COVID. Ma questo è logico, e questo riprende quello che diceva prima Klug, che è il responsabile OMS Europa. Abbiamo milioni di persone che soffrono di questa sindrome. A che cosa è dovuto? Cioè, tu confermi che ci sono milioni di persone, ma la domanda di fondo è: quante di queste persone hanno ricevuto il vaccino? Quante dosi hanno ricevuto queste persone di vaccino? È possibile fare una statistica tra i malati di long COVID non vaccinati e vaccinati? Perché questo potrebbe dimostrare che magari il long COVID è determinato da una cosa piuttosto che dall'altra. Cioè, sono domande legittime, cioè sono domande scientifiche, non è da oscurantisti, da barbari, da trogloditi porsi queste domande, anche alla luce di pubblicazioni autorevole. Andiamo avanti con la prossima notizia, sempre inerente allo stesso argomento. Questa volta l'ho presa dal canale Telegram del professor Marco Cosentino, professore di farmacologia dell'Università dell'Insubria, caro, carissimo amico, una persona con la quale ci siamo sentiti anche, mi sembra, domenica scorsa. Abbiamo avuto un colloquio molto importante e penso che presto faremo una cosa insieme su quello che è invece l'esatto opposto di questo qui, perché se da un lato c'è un problema enorme, gigantesco, di pseudoscienza, dal lato di quella che dovrebbe essere la scienza e di fanatismo, di ideologia, Il problema è che c'è anche dalla nostra parte, nel nostro mondo, che si stanno formando idee pseudoscientifiche, ideologiche, fanatiche che portano a negare tutto ciò che è scienza. Io e il professor Cosentino siamo concordi che i due estremismi sono da evitare e che bisogna mantenere una linea più equilibrata. Io addirittura con il professore, qui la dico e qui la nego, ho avanzato anche un'ipotesi complottista, vale a dire che nell'ipotesi che nel futuro ci sarà una sanità privata, appannaggio solo dei ricchi, legata alle assicurazioni, si sta inducendo il popolo ad avere una sfiducia totale nei confronti della scienza, in modo tale che domani siano loro stessi a rifiutare, le cure che teoricamente non si potranno più, permettere. Questa è un'ipotesi ardita, l'ho esposta al professore, il quale, ha mostrato di, trovare dei punti in comune con me. Comunque, presto faremo qualcosa assieme, in tal senso, perché oramai entrambi riteniamo che sia necessario anche mettere un punto dal nostro lato e frenare una deriva completamente antiscientifica che sta avvenendo anche dall'altro lato. È legittimo, perché questi hanno fatto di tutto, veramente di tutto, per gettare discredito sulle istituzioni sanitarie, ma a nostro modo di vedere non è possibile buttare via il bambino con l'acqua scorpa, con l'acqua sporca. Un corposo studio giapponese pubblicato sulla rivista Curious documenta un significativo eccesso di mortalità per vari tipi di cancro in relazione con la somministrazione della terza e delle successive dosi di vaccino Covid. Vaccini Covid, cioè questo è un punto veramente, veramente importante che solleva il professor Cosentino, ma soprattutto che sollevano gli studiosi giapponesi sulla rivista. C'è un enorme aumento della mortalità di malattie tumorali, che torno a dire, è la stessa cosa che diceva anche la Gismondo, quindi non sono cose isolate, cioè si sta formando un'idea, un'ipotesi, no? Che ci siano dati allarmanti e che questi dati allarmanti debbano avere una risposta, e che l'unico elemento di discontinuità rispetto al passato è la vaccinazione di massa. Quindi, se c'è un picco, se è un eccesso di dati, tu vai a cercare che cosa è successo di importante per determinare questo picco, questo eccesso, e l'unica cosa che riesci a rilevare è esattamente questo, perché poi altri elementi non ve ne sono. Prego la regia di mandare l'altro ritaglio, quello successivo. Eccolo qua. No, non era questo, evidentemente. Comunque, sempre dal canale del professor Marco Cosentino, c'è una sottolineatura, c'è il riportare una indagine, una denuncia fatta da Norman Fenton, che è un matematico e informatico britannico, professore di Risk Information Management alla Queen Mary University di Londra, il quale dà conto dell'ennesimo rifiuto del MHRA, l'agenzia regolatoria nel Regno Unito, di pubblicare i dati in suo possesso da oltre 2 anni su circa 2.000 donne incinte vaccinate nella prima metà del 2021. Quindi voi capite, questi sono elementi fondamentali. Cioè, io quello che sto facendo, quello che noi cerchiamo fa di fare qui a Teleragione, è di mettere in fila i puntini, di mettere in fila tutta una serie di elementi. Io di tutti questi elementi che ho raccolto, non vi ho dato conto nei giorni scorsi, ho aspettato di raccoglierli, perché presi singolarmente sembrano cose sporadiche, ma quando tu cominci a metterle in fila, quando tu cominci a metterle insieme, l'intervista della Gismondo, le dichiarazioni del ministro Speranza, il Green Pass globale che si lega alle parole della Gismondo, che è uno strumento di controllo, di repressione più che sanitario, lo studio giapponese sull'eccesso di mortalità, l'ente regolatorio inglese che si rifiuta di dare i dati sulle donne incinte sottoposte a vaccinazione. Cioè, voi lo capite l'enormità di queste cose quando vengono messe in fila, e voi tenete conto che purtroppo alla maggior parte delle persone nessuno fa questo lavoro. Perché i media generalisti, ammesso e non concesso che vi diano una sola di queste notizie e non lo fanno, la singola notizia poi viene eventualmente, anche se la mettessero in circolazione, sarebbe sommersa da tutto l'altro mare delle informazioni, idiozie che vengono pubblicate e quindi perderebbe completamente di significato, sarebbe completamente dispersa. Il lavoro che dovrebbe fare un giornalista, un intellettuale, un operatore del settore è proprio questo, cioè quello di cercare di mettere insieme questi fatti, di cercare di dare un quadro completo, sistemico, di porre delle domande, dei dubbi. Ok, noi abbiamo raccolto tutte queste informazioni, cioè siete in grado di darci una risposta convincente, in merito? Cioè, tutto questo poi è accaduto per il semplice fatto che la nostra classe dirigente è composta completamente, per la stragrande maggioranza, di poveri pirla. Cioè, i nostri politici sono dei poveri pirla perché di queste cose non capiscono niente, non sanno niente, fanno la voce grossa, fanno i gradassi, ma semplicemente perché hanno l'apparato mediatico dietro le spalle, perché hanno la propaganda dietro le spalle, ma loro di per sé non sanno niente. Non hanno un popolo dietro, non hanno un partito dietro, non hanno una conoscenza dietro. Sono delle figurine di cristallo che vanno in mille pezzi alla minima perturbazione, alla minima vibrazione. Cioè, queste persone si affidano interamente, esclusivamente alle agenzie di consulenza strategica. Le agenzie di consulenza strategica sono quelle che dettano il comportamento alla politica. Le agenzie di consulenza strategica, purtroppo, però, che cosa sono? Sono la cinghia di trasmissione tra il potere reale, no? Tra i conglomerati di potere e la politica. Perché poi è chiaro, no, che tu, queste società di consulenza strategica afferiscono a quel mondo lì, no? McKinsey, pensate solo che cos'è McKinsey, no? Ok, afferiscono a quel mondo lì, partecipano alle riunioni di Davos, sono legati a stretto giro con le elite finanziarie, con le elite economiche, sono coloro che prendono le vere decisioni, sono loro che dettano la linea, sono coloro che disegnano il mondo e poi i loro disegni li fanno arrivare alla politica attraverso questi ufficiali di collegamento, tramite questi portatori di messaggi, e i decisori politici fondano le loro carriere, fondano le loro politiche esclusivamente su queste informazioni, perché loro di fondo non capiscono niente, loro sono stretti tra le società di consulenza strategica e i media, che se appena appena, poco poco, escono fuori dal seminato, li bastonano. Ma che invece poi gli danno il conforto perché poi i media non fanno altro che confermare i consigli che arrivano dalle società di consulenza strategica, perché la centrale delle informazioni è unica, la centrale dell'immagine del mondo, del frame, è unica, sono loro che creano il frame, sono loro che creano i contorni della notizia, dello spazio dell'opinione pubblica. I media e l'elite che decidono. I politici strangolati in questo meccanismo perverso non possono far altro che obbedire. Perché non sanno niente e se provano poco poco ad uscire dal seminato vengono massacrati. E poi accanto ai poveri pirla ci stanno i poveri fessi che si bevono le scemenze che dicono i poveri pirla e le menzogne che dice l'apparato propagandistico per corroborare le decisioni dei poveri pirla che hanno ricevuto dai centri decisionali. Cioè, il meccanismo è questo, non c'è altro, no? E poi, accanto a queste due macro categorie, ci sono quelli che mi irritano più di tutti, ovvero quelli che ogni tanto ne azzeccano una, ma poi ne toppano tre. Tipo quelli che sono per la Russia, ma contro i palestinesi, non capendo che c'è un disegno unico, sistemico, in ambito geopolitico, quindi prendono posizione da una parte, ma sono contro l'altra parte, e tra questi purtroppo tocca scrivere anche il giornale La Verità e molti lettori ortodossi del giornale La Verità. Per la verità, molti lettori erano eterodossi e tant'è hanno protestato significativamente contro questa linea editoriale. Poi ci sono quelli che sono per i russi e per i palestinesi, ma che hanno accettato in blocco tutto il delirio pandemico e che anzi lo hanno promosso e che sono stati zelanti alfieri. No, perché nel nostro mondo ce ne stanno tanti, soprattutto dal lato sinistro. Ok, dal lato sinistro ci sono quelli che ti dicono che la Russia ha le sue ragioni, che i palestinesi vengono massacrati e che c'è un genocidio in atto, però poi vai a vedere che cosa è successo durante la pandemia, che posizioni hanno assunto, sono stati perfettamente concordi con gli stessi che oggi dicono di mentire, no? Quindi all'epoca seguivano quello che diceva Mentana, quello che diceva Scanzi, quello che diceva tutto quel mondo lì, Repubblica, il Corriere della Sera. Poi oggi dicono che quei giornali mentono, però allora dicevano la verità, no? E io a queste persone dico: cioè, ma state rendendo conto la mole di elementi che noi stiamo raccogliendo? Vale la pena fare una. Cioè, la pandemia non è stato un episodio secondario, non è secondario rispetto alla guerra. Parliamo di un'unica linea, parliamo di un fil rouge che collega tutti questi elementi. Cioè, non ci sarebbe potuta essere una politica europea così coesa se non ci fosse stata la pandemia, non ci sarebbero potuti essere giornali così coesi se non ci fosse stata la pandemia, non ci potrebbe essere stata una criminalizzazione del dissenso così parossistica se non ci fosse stata la pandemia. La militarizzazione della società è iniziata con la pandemia, il processo di digitalizzazione è iniziato con la pandemia, la rimozione del contante è iniziata con la pandemia. Coprifuoco, lascia passare. Ma che cos'è questo se non militarizzazione della società? La centrale unica degli acquisti dei vaccini è iniziata con la pandemia e oggi la vogliono riproporre per le armi. Il Green Pass è nato con la pandemia e poi esce l'Audi Wallet. Ok? Cioè non si possono disgiungere queste cose. E poi ci sono l'altra categoria ancora, quelle che ti dicono: la Russia siamo d'accordo, la Palestina siamo d'accordo, la pandemia siamo d'accordo. Ma le politiche green? No, quelle no, perché noi stiamo andando incontro alla più grande catastrofe, la nostra casa va a fuoco, bisogna fare presto, devi buttare la panda, la caldaia, cappotto termico, rimuoviamo il contante perché inquina, butta via la macchina, però produciamo armi, però bombardiamo, però facciamo tutto il resto. Noi, purtroppo, con tutta questa gente ci facciamo poco e nulla. Facciamo un pezzo di strada insieme e poi si trasformano in quinte colonne o zelanti cacciatori di streghe. Purtroppo questo è un problema che ci dovremo, col quale dobbiamo fare i conti ogni volta. Ogni volta che esce una nuova emergenza, ogni volta che esce la nuova narrazione propagandistica, dobbiamo mettere in conto di perderci un pezzo. Ovviamente chi ha una visione più coerente viene screditato perché dice sì, quello dice delle cose giuste sulla guerra, ma poi sentito, è un negazionista del clima, è un negazionista, un Novax e quant'altro. E quindi così il fronte rimane sempre discontinuo, rimane sempre con delle falle, mentre dall'altra parte un pezzo uno, un pezzo l'altro, un pezzo uno, un pezzo l'altro fanno la staffetta e la narrazione intanto va avanti. E se una cosa non la ottengono in un modo, la ottengono nell'altro modo, ok? Perché tanto ci sarà sempre chi porterà avanti un pezzo della loro narrazione. Altra notizia che vi voglio dare, sempre inerente a tutto quello che ci siamo detti, e che riprende quello che abbiamo detto in una puntata scorsa di Teleragione sull'origine del virus, sono le dichiarazioni del senatore Rand Paul a Fox News. 15 agenzie federali sapevano degli esperimenti a Wuhan e hanno taciuto. Questa è una cosa che abbiamo denunciato nella scorsa puntata di Teleragione. Io ne parlo ampiamente nel mio libro Governare con il terrore, in cui c'è tutta una sezione dedicata alla pandemia, all'origine del virus. Cioè, questo fatto di governare con il terrore, di questo nuovo metodo di governo, quello che dice la stessa Gismondo, io ci ho scritto un saggio di 1.000 pagine che in qualche modo cerca di voler essere, sì, è un progetto ambizioso, una sorta di teoria del tutto, no? A partire dall'11 settembre fino ad oggi, del nuovo metodo di governo basato sul terrorismo mediatico, sul controllo di massa e sulla profilazione di massa. Quindi il terrorismo, controllo di massa operato attraverso la propaganda, il terrorismo mediatico, le scelte calate dall'alto e giustificate da pezze d'appoggio pseudoscientifiche, sul conflitto di gamification of life, cioè di rendere la vita delle persone un gioco sul quale si incardinano la teoria dei nudge, vale a dire della gomitatina, della spintarella gentile, se non addirittura quella dei crediti sociali, bastone e carota, bastone e carota. Quindi, dicevamo, gli esperimenti di Wuhan, l'origine del virus, questo è un fatto veramente, veramente inquietante, perché anche lì, torniamo all'OMS, ci dicono tutto che il Green Pass è globale per prevenire le malattie future, ma una moratoria, una messa al bando degli esperimenti di quando di funzione, ne vogliamo parlare? Perché oggi l'ipotesi più accreditata, quella più logica, è che il virus sia un virus artificiale frutto degli esperimenti di guadagno di funzione che sia fuggito da un laboratorio, forse anche da due laboratori, se ci mettiamo anche Fort Detrick e le polmoniti interstiziali che si erano verificate attorno a Fort Detrick e che erano state attribuite alle svapo, alle sigarette elettroniche. Ok? Purtroppo io credo, dubito che si riuscirà mai a giungere ad una verità storica o giudiziaria su tutti questi fatti. Prego la regia di mandare la prossima slide e di ingrandire. Queste sono le dichiarazioni di senatore Rand Paul. I funzionari governativi che rappresentano almeno 15 agenzie federali sono stati informati su un progetto proposto dalla Eco Health Alliance di Peter Daszak. Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Peter Daszak è stato l'autore dell'articolo su The Lancet che negava l'origine artificiale del virus e che ha spinto tutti i vari Mentana e compagnia danzante a martirizzare e ridicolizzare tutti quelli che parlavano di studi di guadagno di funzione. Era uno studio farlocco, commissionato da qualcuno che stava appunto facendo studi sul guadagno di funzione. Quindi, Eco Health Alliance di Peter Daszak e dall'Istituto di Virologia di Wuhan. Questo progetto, il progetto The Fuse, proponeva di inserire un sito di scissione della furina in un coronavirus per creare un nuovo virus chimerico che sarebbe stato incredibilmente simile al virus, al SARS-CoV-2. Nessuna di queste 15 agenzie ha parlato per avvertirci che l'Istituto di Virologia di Wuhan aveva presentato questa ricerca. Peter Daszak ha nascosto questa proposta. Lo scienziato dell'Università della Carolina del Nord, Ralph Baric, collaboratore del progetto The Fuse, non ha rivelato che l'Istituto di Virologia di Wuhan aveva già proposto di creare un virus simile a SARS-CoV-2, ma ora sappiamo che 15 agenzie hanno ascoltato la proposta e quando ogni agenzia ha scoperto che il Covid-19 era stranamente simile alla creazione del virus proposta da The Fuse, nessun capo di agenzia si è fatto avanti per avvertire il pubblico che il virus sarebbe potuto essere stato creato dall'uomo e quindi già adattato a trasmettersi liberamente tra gli individui, tra gli esseri umani. No, voi ricordate il pangolino che si è accoppiato col pipistrello, lo spillover, la veterinaria Capua che aveva parlato addirittura dei cambiamenti climatici come una delle cause del salto di specie, dello spillover, degli ambienti che vengono distrutti e quindi che portano questi animali alla promiscuità, cioè tutta una serie di scemenze che volevano evitare quella che era l'ipotesi più probabile e che gli stessi persone con giganteschi conflitti di interesse hanno tentato di soffocare e di sopprimere. Come mai? Perché magari a qualcuno sarebbe potuto venire il sospetto che dai loro laboratori è uscito fuori il virus. È tutto così complicato, è tutto così astruso, è tutto così illogico. Cioè, mettiamo in fila tutte queste cose, mettiamo in fila tutte queste cose, andiamo avanti. Non solo. Il National Institute of Allergy and Infectious Disease del dottor Anthony Fauci era a conoscenza dell'intenzione del laboratorio di Wuhan di creare questo virus. L'istituto di Fauci era anche nell'elenco dei partecipanti al lancio iniziale di The Fuse. Il Rocky Mountain Lab di Fauci è stato nominato partner insieme all'Istituto di Virologia di Wuhan nella proposta. Questi documenti rivelano anche che uno scienziato il cui laboratorio ha ricevuto milioni di dollari da Eco Health Alliance faceva parte del piano originale per creare questi coronavirus chimerici. Questo ricercatore, Jan Lipkin, è diventato in seguito uno degli autori di Proximal Origins, un articolo commissionato da Fauci e dal capo del National Institute of Health, Francis Collins, per gettare ombra su chiunque sostenesse che il virus potrebbe provenire dal laboratorio di Wuhan. Tuttavia, Jan Lipkin non ha mai rivelato al pubblico la proposta di The Fuse. Il NIAID di Fauci ci aveva avvertito, Anthony Fauci ci aveva avvertito, no, tutte le bocche sono rimaste cucite. Anche questo articolo è stato pubblicato sul canale Giubbe Rosse, che ripeto, fa veramente un ottimo lavoro. È una rassegna stampa molto puntuale, molto corretta, molto documentata. Di queste cose ne abbiamo parlate ampiamente nelle settimane scorse, ne ho scritto in tutti i modi possibili e immaginabili. Purtroppo parlarne nel mainstream è tabù. L'ultima notizia che vi voglio dare per oggi riguarda il docufilm Non è andato tutto bene. Lockdown, cure negate, Green Pass e poi il dramma silenziato delle vite spezzate dei danneggiati da vaccino. Dopo il successo di Invisibili, l'atteso ritorno del regista e caro amico Paolo Cassina. 3 ore di documentario, un affresco incredibilmente fluido scorre, che è una meraviglia, che svela la tragedia del regime pandemista attraverso un mosaico di testimonianze diretto, prodotto da Playmaster Movie con l'aiuto e il supporto di tantissimi cittadini. Purtroppo queste cose, se non partono dal basso, non arrivano e io non posso che testimoniare in prima persona l'immenso, gigantesco lavoro fatto da Paolo Cassina, che si è messo in proprio, si è caricato la sua attrezzatura sulla macchina, ha girato tutta l'Italia. Paolo Cassina è sicuramente un esempio per tutti noi. Io ho avuto l'onore di lavorarci assieme durante la campagna elettorale che ho fatto l'anno scorso. Era con me sul camper, aveva mandato il suo curriculum, che era una roba spaventosa di lavoro, di collaborazioni col mainstream, con Mediaset, con La Sette, era uno dei filmmaker della Gabbia, ha lavorato tra l'altro con un caro amico, Bonaccorsi, che era all'epoca il regista della Gabbia, una lunga, lunghissima carriera nel mainstream, solo che a un certo punto non si è più riconosciuto in quel mondo lì e ne è uscito fuori sbattendo la porta e rinunciando a importanti, importantissime collaborazioni che gli davano da vivere. Quindi è sicuramente una persona che crede fermamente in quello che fa, è un super professionista, perché voi vedrete la qualità dei suoi documentari è assoluta. Queste sono le date delle prossime proiezioni, alcune sono passate, altre devono ancora arrivare e sono purtroppo sold out. Io vi invito sempre ad andare sul sito di Playmaster Movie per andarvi a cercare le date successive. Io sono sicuro che questo lavoro avrà lo stesso successo di Invisibili, forse anche superiore. Girerà in tantissime sale e, come sempre, farà il tutto esaurito in un mondo in cui i cinema sono vuoti. Paolo Cassina, con i suoi lavori, riesce a riempirli. E questi lavori sono fondamentali, sono pietre miliari del lavoro che io volevo fare all'epoca e che il produttore col quale lavoravo non volle fare. Purtroppo, o fai come Paolo e ti armi e lavori per mesi stringendo la cinghia e investendo solo ed esclusivamente sul tuo lavoro, oppure questi lavori non vedranno mai la luce perché non c'è il coraggio, non c'è la volontà di promuoverli, nessun festival li accoglierà mai, ma io sono sicuro che in futuro saranno riconosciuti per quello che sono, cioè dei veri e propri documenti storici, cioè veramente ciò che serve, ciò che dà onore e prestigio al nostro lavoro. Io non posso che veramente essere grato al lavoro di Paolo. Mi dispiace, io avevo segnalato all'epoca Paolo ad un investitore sperando che potesse investire su questo lavoro, alleviando Paolo di tante spese, di tanti rischi che si è dovuto sobbarcare. Purtroppo non è stato possibile. Io spero che in futuro emergano sempre più mecenati, sempre più imprenditori illuminati in grado di dare una mano a questi professionisti, perché senza l'aiuto di grandi investitori diventa veramente difficile, non si può continuare a chiedere soldi in continuazione per tutto alle persone comuni, cosa che purtroppo anche noi qui siamo costretti a fare di continuo, perché anche noi non abbiamo sovvenzioni, non abbiamo sponsor. YouTube tenta di limitarci in tutti i modi, non manda le notifiche, non ci consente di monetizzare i nostri video che sono stravisti e che se non vi fosse la censura e se non fossero messi in basso nei feed, sicuramente avrebbero molte, molte, molte più visualizzazioni. Se ci fosse un mondo normale delle piattaforme social, circolerebbero molto di più, ci sarebbe molto più passaparola e ci potremmo sostenere con metodi più tradizionali. Purtroppo così non è. Io invito sempre tutti i nostri ascoltatori a fare una donazione, una tantum, anche di 3 euro, 20.000 persone per 3 euro fanno 60.000 euro e ci consentirebbero di raggiungere quella cifra minima per aprire la nostra sede. In calce ai nostri video trovate le modalità per fare la donazione. Io ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno donare e ringrazio tutti coloro che l'hanno fatto e lo continuano a fare con enormi sacrifici, riconoscendo la bontà del nostro lavoro, perché vanno bene sì le frasi di apprezzamento, ma il sostegno materiale, diciamo che è una iniezione di fiducia che ci induce a fare ancora di più e ancora meglio il nostro lavoro. Vi auguro un buon fine settimana. Ci vedremo lunedì con una nuova puntata di Teleragione. Grazie per aver ascoltato le nostre trasmissioni.